Grazie. Allora, per continuare, io credo che sul discorso degli open data un aspetto, una considerazione ce l'ha data un evento. Quando c'è stata l'influenza aviaria, il soggetto che ha dato con la maggiore precisione il dato sulla la contaminazione dell'influenza aviaria è stato Google. Non sono stati le amministrazioni sanitarie dei singoli paesi, perché Google è stato in grado di analizzare quali erano le domande che venivano fatte ovviamente sul motore di ricerca. Quindi open data vuol dire questo, vuol dire avere la possibilità di analizzare dei fenomeni e gestirli in maniera globale. Questo avviene ovviamente in tutti gli ambiti, adesso non è solo quello che ho citato, quindi open data è una potenzialità enorme a disposizione dell'amministrazione se si vuole utilizzare questa facoltà per intervenire su dei fenomeni, per razionalizzare dei processi, per fare delle statistiche. In ambito Ministero dell'Economia noi questo lavoro lo stiamo facendo, noi le banche dati le stiamo integrando, le abbiamo integrate, abbiamo come SOGEI, ma ovviamente i proprietari dei dati sono le nostre amministrazioni, Agenzia delle Entrate, Ragioneria Generale, Agenzia delle Dogane. E qui mi soffermo sul tema dei dati. Innanzitutto ricordiamoci del tema della sicurezza dei dati e anche ovviamente delle norme sulla privacy, quindi bisogna sempre avere a mente comunque la sensibilità di alcuni dati che gestiamo, visto che entriamo nella vita delle persone. Oggi abbiamo i saldi dei conti correnti, abbiamo le dichiarazioni dei redditi, abbiamo i dati catastali delle proprietà immobiliari delle persone. Quindi c'è un tema sicuramente di governance di questi dati, di gestione in sicurezza, di gestione anche da attacchi ovviamente cibernetici, perché questa diventa una macchina vulnerabile e sappiamo quanti sforzi si stanno facendo anche a livello di Presidenza del Consiglio per gestire un CERT nazionale, per gestire appunto le emergenze sugli attacchi. Innanzitutto è un'opportunità. Nell'ambito del Ministero dell'Economia abbiamo fatto questa operazione di consolidamento. SOGEI nel corso del 2013 ha incorporato il ramo IT di Consip che gestiva l'ambito economia, quindi oggi è l'unico referente informatico di tutto il Ministero dell'Economia e stiamo attuando un'operazione di integrazione e di consolidamento sia a livello di infrastruttura sia a livello di dati in tutti gli ambiti del nostro Ministero. Questa è una cosa che ovviamente va fatta a livello di tutte le amministrazioni, quindi il grande progetto a mio avviso è quello di rendere queste infrastrutture trasversali nella pubblica amministrazione. Come dicevo prima, si crea sviluppo e razionalizzazione, quindi da un lato un fattore di riduzione della spesa, la razionalizzazione, dall'altro un fattore invece di creazione di posti di lavoro e di opportunità, lo sviluppo che è creazione di competenze, di tecnologia, avanzamento tecnologico dell'amministrazione, che sono assolutamente dei processi ormai non più rinviabili.
Grazie, Generale Capolupo.
Sì, io insisto sulla unicità delle banche dati e riprendo il discorso dell'ingegner Cannassa sulla necessità ovviamente di un'adeguata tutela della privacy, perché è evidente che la interoperabilità non debba mai incidere negativamente sui diritti dei singoli cittadini, questo mi sembra abbastanza evidente. Volevo anche fare una riflessione sulla discrezionalità della pubblica amministrazione. Io non credo che questa possa essere eliminata del tutto, perché è evidente che chi ha la responsabilità a certi livelli non può prescindere dalla titolarità di un minimo di discrezionalità. Perché la discrezionalità significa anche scelta tra più soluzioni possibili e chi ha la responsabilità di un'istituzione evidentemente deve ottimizzare le proprie scelte e questo lo può fare soltanto se riesce a confrontare diverse soluzioni, perché altrimenti non sarebbe più necessario un capo, un manager, ma evidentemente se la macchina facesse tutto è un sogno, ma non credo che sia facilmente raggiungibile, magari in un futuro ci arriveremo. Un'altra considerazione, l'open data serve perché l'esperienza operativa ce lo dimostra, Occorre evidentemente anche effettuare un'attività di prevenzione, perché senza voler assumere sempre la veste dell'inquisitore, però dell'inquirente, ma è evidente che una prevenzione sia necessaria, ed è evidente anche che sia necessaria una repressione adeguata. Io non do dati perché non mi sembra questa la sede, però qualcosa di oggettivo esiste, cioè che i fenomeni anche sulle materie di spending review o di non corretto utilizzo del denaro pubblico non sono singoli atti, e quindi la repressione e la prevenzione, e quindi la repressione non può evidentemente mirare a reprimere o a individuare singoli atti, sono fenomeni complessi. E la complessità del fenomeno esige anche la conoscenza complessiva delle informazioni, perché anche l'approccio di tutela del sistema economico, del corretto utilizzo del denaro pubblico, evidentemente non può prescindere da questa, sì, stavolta il termine giusto, interoperabilità in negativo che esiste tra i vari soggetti che utilizzano il denaro pubblico in modo non corretto. E poi io credo che ormai ci sia all'interno di ogni singola amministrazione sia stato fatto un passettino avanti. Noi stessi l'abbiamo fatto anche con grossi sacrifici, e ognuno di noi ormai è responsabile, credo sia perfettamente consapevole della necessità di effettuare una spending review autonoma, senza attendere che te la faccia il governo o te la faccia l'autorità politica in senso lato. Quindi l'auspicio appunto è che si riesca a trovare questo punto di equilibrio tra le esigenze della privacy, e le esigenze di disporre questa massa di informazioni, che credo che una volta opportunamente e dal punto di vista mediatico portata a conoscenza della collettività abbia anche un forte impatto di prevenzione, che poi è il risultato in conclusione che noi vogliamo raggiungere. La leva repressiva deve essere la patologia, non può essere la fisiologia. Nessuno pensa di reprimere, cioè di riportare la legalità soltanto con l'attività repressiva. Quindi questo concludo appunto auspicando quel salto culturale che noi come Guardia di Finanza stiamo cercando di fare, andando presso le scuole elementari, a diffondere il concetto di legalità economica, del divieto di, per esempio, di acquistare merce contraffatta e così via. È uno sforzo, mi rendo conto, non facile, però il nostro contributo lo stiamo dando, e ovviamente ci attendiamo che anche da parte degli altri ci sia un'apertura nei nostri confronti, guardandoci come è così, come un'istituzione che è dalla parte dei cittadini, che è dalla parte del sistema economico e dalla parte di chi vuole tutelare la legalità.
Grazie generale. Presidente Fassino.
Sì, ma brevissimo, per non rubare spazio al Ministro. Ma io, ovviamente è chiaro che le tecnologie ci offrono delle opportunità infinite, e noi abbiamo il dovere di coglierle e di applicarle in tutte le loro valenze. Si parla molto di smart cities, uno dei modi con cui fare delle smart cities è anche appunto utilizzare le tecnologie per cambiare la pubblica amministrazione, il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Vedo due temi che io sono molto d'accordo con le considerazioni che faceva il dottor Masera. La prima, che è chiaro che abbiamo bisogno di partire dalle procedure, dai processi, per chiederci se tutte le procedure che oggi utilizziamo e che spesso sono ancora affidate a strumenti cartacei sono utili e opportuni, per cui il problema è solo passare dal cartaceo al digitale. Questo è un primo problema. Io non credo che la digitalizzazione sia semplicemente fare un'operazione per cui tutto ciò che è cartaceo oggi lo digitalizziamo, perché penso che bisogna tirare via tanta carta, e quindi vuol dire tirar via anche tanto digitale. Cioè si tratta di semplificare le procedure. Esempio del certificato elettorale 1, ma se ne potrebbero moltiplicare 1000. Quindi il primo problema è la semplificazione vera. Segnalo che ogni volta che in Italia si è preso un provvedimento di semplificazione abbiamo aggiunto delle norme. Quindi primo problema, la semplificazione vera. Secondo aspetto che è stato richiamato anche questo, la struttura dello Stato italiano come di tutti gli Stati europei è sia pure con tutti gli adeguamenti del tempo, sostanzialmente la struttura dello Stato napoleonico, cioè la pubblica amministrazione organizzata per filiere verticali. Io quando ero ministro il mio terrore più grande era il provvedimento di concerto, perché io e il ministro ci mettevamo d'accordo, poi passava le due burocrazie e lì si bloccava tutto, ma non per cattiva volontà, perché la struttura della pubblica amministrazione è verticale. Ora, se c'è una cosa che la digitalizzazione non tollera, la verticalizzazione, perché uno dei principi fondanti del processo di digitalizzazione è la trasversalità e l'orizzontalità. Allora, questo è un tema nodale, perché guardate che anche adesso tutti i provvedimenti che noi pigliamo, e siamo già in epoca digitale, sono tutti ispirati da un'organizzazione dello Stato verticale. Questo è un... Ne parlavo ieri con la Madia, uno dei temi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione è la rottura della verticalizzazione dello Stato, e non solo dello Stato, di tutte, anche dei comuni, cioè tutte le amministrazioni sono così. Perché c'è una contraddizione patente, evidente, quasi insanabile tra la verticalizzazione dell'organizzazione dello Stato e quindi la verticalizzazione delle procedure, dei meccanismi decisionali, dei processi, e l'utilizzo di tecnologie che per definizione vanno utilizzate invece nella loro orizzontalità, nella loro trasversalità. Quindi queste a me sembrano le due questioni fondamentali, che naturalmente sono tutte e due questioni che impongono un salto culturale, non è un fatto puramente organizzativo, è un problema proprio culturale di fondo, però o lo si aggredisce questo nodo culturale, o il rischio è che tutta l'operazione di utilizzo delle tecnologie sia al di sotto delle opportunità che ci offrono. Grazie.
Grazie a Piero Fassino. Presidente Zingaretti.